invochiamo intanto lo spirito, Nino ci propone un'invocazione allo spirito, così ci propone la presenza del Signore, del suo spirito che opera in noi.
Vieni Santo Spirito, che ha scritto su richiesta di Don Pino Setti il maestro Giovanni Veneri, che adesso tra l'altro è in una casa di riabilitazione perché colpito in una grossissima forma di ictus, mezzo paralizzato. Quindi quando io gli dirò a Giovanni abbiamo cantato il Veni Santo Spirito in occasione degli esercizi, lui vola insomma, perché ha fatto così. Il Veni Santo Spirito venne cantato nello Stabat Mater, revisionato da lui, è un uomo che soprattutto nella Via Crucis, che venne cantata diverse volte, composta nel testo da Don Pino e ovviamente già da parte di Giovanni.
Vieni Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna, o luce beatissima, invadi nell'intimo, invadi il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Alleluia, 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 alleluia.
Vieni Spirito Santo, questo nostro mondo così segnato dalla sofferenza, vieni sul Marocco, dove il terremoto ha ucciso più di 2000 persone finora e altre 2000 ferite, alcune molto gravi, e ha distrutto tanto. Vieni sui paesi che sono in guerra, vieni sulle situazioni così più drammatiche, più dolorose di tanti popoli, tante nazioni. Vieni Spirito Santo sulla Chiesa perché sia segno della tua presenza in mezzo agli uomini. Vieni sulle nostre comunità che oggi si raccolgono per vivere l'Eucaristia domenicale, tutto il gruppo dei diaconi, su noi siamo qua e su tutti quelli che non sono presenti, su quelli anche che sono già in cielo col Signore, che sono in te, Signore, te ne ricordiamo. Le nostre famiglie, vieni Spirito Santo, i nostri ammalati, i nostri ragazzi, i nostri giovani. Te lo chiediamo per intercessione di Maria Santissima, per la sua materna intercessione. Ave Maria,
piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Prima di prendere in mano quella scheda lì, ho preparato un altro foglietto. Che risale un po', come dire, che ha una storia antica, no? Un po' di anni, ecco, e che viene proprio da quel grande maestro dello spirito che è stato Don Sergio Pezzi, che insomma, tanti di noi hanno davvero conosciuto e hanno sentito come un grande dono, una grande guida della loro vita. Ecco, allora volevo prima di iniziare la riflessione, la meditazione sul brano di Paolo, volevo così un po' riprendere proprio 3 minuti questo fogliettino qua, che sono 2 paginette. In una paginetta c'è Gesù nel deserto e una preghiera del Cardinale Martini che ci invita proprio a mettersi davanti al Signore proprio nell'atteggiamento di Gesù che nel deserto cerca il dialogo con il Padre, cerca il volto del Padre, la volontà del Padre. Invece dall'altra parte ci sono i criteri di vita spirituale. Ecco, credo che siano sempre così un punto di riferimento importante per chi come noi vuole davvero come dire, lasciarsi guidare dallo Spirito, permettere allo Spirito di creare in noi i sentimenti di Gesù, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. I criteri della vita spirituale, che non sempre sono così chiarissimi anche nella vita che noi viviamo, nel contatto con diverse esperienze religiose, di associazioni, di movimenti, di gruppi, no? La Chiesa ha qualche criterio oggettivo che dobbiamo mai dimenticare. Ecco, e direi, quali sono i criteri per una buona vita spirituale? La fedeltà a 4 perseveranze, che sono l'approfondimento della fede. E la fede è un cammino che va approfondito continuamente, anche attraverso lo studio, attraverso così, quindi tutto quello che ci può aiutare ad approfondire il contenuto della fede, questo è una cosa buona, secondo quello che la Chiesa anche ci propone. L'Eucaristia, che è davvero il cuore dell'esperienza cristiana, la carità e la preghiera. Ecco, se uno dovesse dire quali sono i 4 piloni fondamentali che io devo tenere come delle spie, no? Che mi dicono il motore sta andando bene, quando posso dire così, come posso ovviamente, ognuno come può, però che nella mia vita c'è questo cammino di preghiera, con quella fedeltà anche quotidiana di cui parlavamo ieri, no? Di carità, di amore all'Eucaristia e di approfondimento della fede. Invece, criteri negativi della vita spirituale, beh, questi sono abbastanza evidenti, i peccati, i vizi, le divisioni, quando c'è questo, certamente sono, come dire, dei muri che mettiamo un po' allo spirito perché possa operare in noi quello che vuole. Non è che come dire, si allontanino da Dio. Il Dio è sempre vicino a noi, Dio è sempre con noi e noi siamo noi che ci chiudiamo alla sua azione, siamo noi che non permettiamo al Signore di operare in noi come vorrebbe operare. Ecco, non sono criteri di vita spirituale, questi qua vanno tutti presenti perché a volte si fa un po' di confusione, a volte. Non sono i criteri di vita spirituale, no? Quindi non è segno dello spirito. Il sentire, il successo, lo straordinario, ecco. Tre cose che ci prendono molto, tutti, tutti, per cui, ecco, diciamo, ho sentito una cosa meravigliosa dentro di me, un'esplosione, di... sì, può darsi che sia anche, però non è di per sé un criterio, no, che ti dice che devi aver incontrato il Signore, è più criterio se tu sei stato fedele alla tua preghiera lì, anche faticosa, anche arida a volte, anche pesante, però non hai mollato, sei stato lì, non hai rinunciato a un minuto in meno, cioè, ecco, quello è un criterio. Il sentire pianti, fascino, soddisfazioni, contentezza, slancio, esultanza, desideri forti, spinte, sì. Certo che dicono anche un movimento dell'animo, però di per sé non sono criteri oggettivi per dire allora il Signore mi ha... Il sentire come tale non è rivelazione dello Spirito Santo, non va cercato per se stesso. Il sentire va sempre subordinato alla fede, alla speranza, alla carità, alla mortificazione, all'umiltà. E molto di più è un atto di umiltà, segno della presenza di Dio, che è un sentire chissà che cosa. Ho sentito una roba meravigliosa, sono andato là, sono andato qui. Ma sì, può darsi che anche ci sia. Però poi dopo fammi vedere la tua umiltà quando sei in casa, vai a pulire il water quando è sporco. Voglio dire, scusate, no? Però l'umiltà è il sentire, se c'è, non è certezza di unione con Dio. Se non c'è, non impedisce di ascendere, ricercato e voluto può restare alla ricerca di Dio. Il successo spirituale, apostolico, non è criterio di vita spirituale. Abbiamo fatto una cosa, questo siamo tutti un po', no? Ci siamo in tanti, che bello, è vero, però di per sé non è un criterio per dire che allora davvero. E lo straordinario, i gesti straordinari di pietà, di povertà, non inseriti nella quotidianità della carità, non sono criteri di vita spirituale. Così, ve lo lascio, è un piccolo, però davvero a me ha sempre aiutato e credo che sia utile sempre ritornare qua a queste basi. E invece i piloni sono quelli che abbiamo ricordato, i quattro piloni lì, quelli sono davvero quelli che tengono
su la roccia. Sono suggerimenti di Monsignor Tezzi?
Sì, ce li aveva lasciati lui. Se deve lasciare
allora sì,
se volete ma dalla sua sapienza secondo me sono molto sempre io li sento così, insomma, vi trasmetto quello che sento. La croce di Cristo, speranza di risurrezione, ecco l'ultimo. Dopo ce n'è un'altra anche di meditazione sulla gioia, ve lo lascio. La gioia cristiana è un piccolo, in 9 punti, un riassunto un po' degli elementi che sostengono la nostra gioia secondo la lettera dei Filippesi. Ve li lascio qui qua dopo, così perché voi possiate tenere, ecco, ma stamattina abbiamo già tanto materiale, però purtroppo materiale dopo non si può, c'è mica tutto. No, dopo lo diamo, Dino.
No, io registro per...
Ecco, Filippesi 3, 15, 4, 1. Stamattina ci fermiamo un attimo su questo brano. No, non tanto tempo, perché poi vogliamo lasciare proprio un po' di tempo di preghiera personale. Faremo un po' prima la messa, quindi c'è bisogno anche di quell'oretta di preghiera anche personale, che è la cosa più importante, se. Il nostro esercizio a tu per tu proprio davanti al Signore. Quanti dunque siamo perfetti, dice Paolo, dobbiamo avere questi sentimenti. Torniamo alla parola sentimenti, no? Non è solo un ragionare, un imparare, un aver capito, no? Ma è proprio un permettere allo spirito di attivare in noi quei sentimenti che sono davvero di Gesù. Se in qualche cosa pensate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare sulla stessa linea. Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Ecco qua, ormai ci siamo un po' abituati a seguire Paolo, no? Su questo criterio anche delle imitazioni. Poiché molti, ve l'ho già detto più volte, ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto. Quindi qua Paolo sta veramente preso profondamente nel quello che sta dicendo, perché molti, ve l'ho già detto più volte, ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La perdizione però sarà la loro fine, perché essi che hanno come Dio il loro ventre si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra. La nostra patria invece è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato. Carissimi. Ecco, abbiamo detto già più volte, no? Non possiamo chiedere a Paolo una chiarezza di discorso troppo, perché il suo procedere è un procedere a ondate, no? Ricco di contenuti, ricco di sentimenti, ma proprio perché è così, non è a volte così matematico e chiaro, forse a volte un po' faticoso anche da lei. Però insomma, ormai lo conosciamo il suo cuore e la sua intenzione. Ecco, il fatto che Gesù abbia volontariamente scelto la via dell'umiliazione totale, ieri abbiamo visto questo inno, no? Formidabile, dove dice davvero la traduzione più attenta, dice non solo umiliò, ma spogliò se stesso, veramente spogliò se stesso, svuotò se stesso, quindi svuotarsi per lasciarsi riempire proprio dall'amore del Padre, dalle necessità dei fratelli, no? Svuotò se stesso. Un po' di anni fa, dopo il vescovo Enrico l'ha tolto, mi sembra, ma c'era nel salone del seminario del centro pastorale un crocifisso svuotato dentro, non so se vi ricordate, no? Ecco, proprio probabilmente faceva riferimento a questo versetto di San Paolo. Svuotò se stesso. Ecco, il fatto che Gesù abbia volontariamente scelto la via dell'umiliazione totale è più infamante, e che proprio per questo sia stato esaltato, glorificato oltre ogni misura umanamente inimmaginabile, quali implicazioni ha per la mia fede? La domanda è un po' questa. Quali implicazioni ha questa carriera di Gesù per il mio essere credente, per il mio essere cristiano? In ultima analisi, una soluzione, una sola implicazione, ma così, in ultima analisi, una sola implicazione, ma così pregnante da caratterizzare la Chiesa e i suoi membri in quanto seguaci di Cristo. Tale implicazione è espressa da Paolo con il termine la croce di Cristo. Ecco, Paolo, sapete che poi in altre lettere ha delle affermazioni sulla croce potentissime, no? Non c'è altro vanto che la croce di Cristo. Croce di Cristo per me, ecco, questo invito a mettersi di fronte al mistero della croce, che è il mistero dell'amore massimo di Dio per l'uomo, il donarsi totale di Dio per la salvezza dell'uomo. Allora abbiamo letto questo testo, no? Questo testo. Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Perfetti. Nel senso di camminatori sulla strada della perfezione, di camminatori sulla strada della perfezione, abitati dallo Spirito Santo, chiamati santi perché abitati dallo Spirito Santo, camminiamo verso la perfezione. Tutti, tutti. È quella perfezione che il Signore va operando in noi. Dio porterà a compimento quell'opera buona che iniziamo in voi. Questo dobbiamo... stamattina venendo su l'ho risentita tutta, l'ho registrata la lettera dei Filippesi, me la sono... ecco, quando arrivo a questo punto ogni volta mi colpisce particolarmente, porterà a compimento l'opera che ha iniziato in voi. Questo, avere questa certezza, carissimi, anche come famiglia, anche nella vostra vita di diaconi, nella vostra vocazione di diaconi, porterà a compimento l'opera che ha messo in moto e sta portando avanti attraverso di voi. È proprio così nella mia vita, nella nostra vita di preti, nella nostra vita di genitori. Tutto quello che facciamo, e che facciamo perché evidentemente il Signore davvero ha messo in moto, anche se noi pensiamo di essere stati noi aver deciso tutto, ma in realtà evidentemente abbiamo risposto anche a uno stimolo, a uno spunto, a un'intuizione, a un'illuminazione anche interiore, anche piccolissima, ma che poi, ecco, il Signore porterà a compimento. Dobbiamo credere davvero che la nostra vita va verso un compimento, anche attraverso tutti i pasticci che poi ogni giorno ci capitano, però tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ecco, allora, se noi davvero al Signore vogliamo bene, il Signore porta a compimento tutto. E fa un pranzo buonissimo con quello che c'è in frigorifero, no? Anche se c'è poco, combina su delle cose buone, questo lo fa il Signore. Ecco, quello che dice, quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti. Intanto, infatti, dice, dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo ad avanzare nella stessa linea. Quindi sentiamoci in cammino, che questo è un ritornello, ma anche ieri diceva, io cammino, dimentico il passato, guardo avanti, cercando di conquistare Cristo, ma perché sono stato io conquistato da lui? Ecco, questo senso di una vita che cammina, di una fede che cammina, di una preghiera che cammina, di una, è bellissimo, mi sembra, è molto liberante, molto, mi fa dire, guarda, io sto camminando. Sto camminando dietro al Signore. Quella mia gioia è essere in cammino dietro a Gesù. E non andare avanti. Ecco, la tentazione è mettersi davanti. No, vai dietro, dice domenica scorsa Pietro. Vai dietro, Pietro, non metterti davanti. Accetta di stare dietro. Dopo, una volta che sei dietro, puoi avere tutte le fatiche di questo mondo. Ma stai dietro a Gesù. Basta questo. Stai dietro a Gesù e tieni gli occhi rivolti a lui. Il versetto 17, fatemi miei imitatori, non è presunzione ma realismo. Paolo usa il verbo imitare e non il verbo seguire che viene riservato ai discepoli nei confronti di Gesù. Interessante il greco coimitatori, i cristiani di Filippi devono imitarsi reciprocamente, anche questo l'abbiamo già detto. L'aiuto che ci diamo, così, stimolandoci, incoraggiandoci, dandoci a vicenda l'esempio, no? Di una vita innamorata del Signore. Se io vedo uno che è innamorato del Signore, mi viene voglia di essere innamorato un po' di più anch'io. Se vedo uno in chiesa che prega, forse oggi purtroppo una delle tantissime, però una anche delle forse mancanze un po', è che un tempo forse arrivavo in chiesa e trovai qualcuno, il prete in preghiera, che pregava. Di più, certamente, di oggi. Oggi è difficilissimo arrivare in chiesa e trovare il prete che prega. Forse voi, non so, uno nella cappesina, arrivare e trovare il prete. Ebbene, certamente, o sono il prete, una mamma, un papà, un diacono, un anziano. E lì in preghiera, non c'è cosa più che ti, come dire, che ti spinge di più a pregare che entrare e trovare uno che sta pregando. E allora mi metto anch'io in preghiera. È proprio così, no? E infatti nel Vangelo gli apostoli chiedono a Gesù, insegnaci a pregare, vedendo Gesù che pregava. Ecco. Questo un po', diciamo la verità, l'abbiamo perso oggi, questo ritmo così veloce che viviamo un po' tutti.
Allora c'è questa insistenza di Paolo a questa coimitazione, a questo aiuto reciproco, che poi è anche un po' il Vangelo di oggi. Dirà Gesù un po' le stesse cose, no? Abbiamo un unico debito, quello dell'amore ai fratelli. Oggi parla in termini economici il Vangelo e le letture. Debito, guadagno. Secondo la scrittura, che cos'è un debito? Qual è il vero guadagno? Anche Paolo ci dice, no? Noi che viviamo un po' per guadagnare, che viviamo un po' per magari schiacciati dai debiti. Ecco, il Vangelo ci aiuta a rileggere queste parole qua, che sono le parole della vita quotidiana di ognuno, in un modo diverso. È bello questo. C'è una comunione dei santi anche nell'imitazione. L'imitazione dunque non come ripetizione del modello, ma come espressione dell'obbedienza. Ognuno anche con le sue caratteristiche, dicevamo. Ognuno con il suo colore, il suo timbro, con le sue caratteristiche. 18 e 19, ugualmente si tratta di giudeo-cristiani, qua Paolo è durissimo, con le lacrime agli occhi, ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. Hanno una visione della vita terrena, secondo la quale l'identità cristiana va conquistata con la forza propria di volontà, osservando alla perfezione la legge giudaica. Su questo Paolo è duro, è durissimo, è quasi a volte ci sorprende, ci verrebbe da dire anche troppo, però la salvezza non la conquisti con le tue forze, con i tuoi muscoli a forza di no. Ma la salvezza è una grazia, è un dono, quindi lo sforzo maggiore deve essere quello di renderti docile al dono del Signore. Non è che la conquisti facendo tante messe, tanti rosari, anzi, può darsi che anche ti insuperbiscano, ti facciano quasi no. Ci sono quei gruppi che dicono: ma quante Ave Maria hai detto? Oh, andrà bene anche quello. Se uno le dice col cuore, uno si santifica anche così. Però, insomma, questo discorso un po' così, no? Di contare quanto hai fatto, quanto hai detto. Paolo un po' fremerebbe di fronte a questo discorso. Paolo invece afferma che la croce non è nostra, quasi fosse una legge sottostando alla quale salviamo noi stessi, ma è quella di Cristo, è quella di Cristo che rimane l'unico salvatore. La croce di Cristo, più che un modello che noi abbiamo, che dobbiamo imitare, è il segno che Dio ha voluto per farci capire il suo amore incondizionato per tutti. Quindi è rivelazione del suo amore per noi, non del nostro amore per lui. La croce è incomprensibile, la tua ragione è da accogliere con la fede in colui che si è lasciato inchiodare sulla croce. Incomprensibile per la nostra ragione, non c'è dubbio. Ecco, allora, il cristiano, infine, anche qua c'è sempre un cenno, diciamo, escatologico di Paolo, perché guarda sempre avanti, ricordate il primo giorno, no? Per me vivere Cristo e morire sarebbe anche un guadagno, dice Paolo, no? Lo ha sempre, costante questo riferimento. E qua dice al versetto 20, la nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo. La nostra patria è nei cieli, vediamo, questa parola qua deve entrare in noi. Deve diventare davvero mentalità, la nostra patria è nei cieli. Noi qua siamo pellegrini di passaggio, uno che aspetta Gesù il cristiano. Ecco. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete saldi nel Signore così come avete imparato, carissimi. Che fare dunque per non doverci annoverare tra i nemici della croce di Cristo? Restare saldi nel Signore, cioè continuare a impostare la nostra vita sulla fede in Gesù. Allora, due spunti sulla croce. Che cosa non è la croce di Cristo e che cosa è invece la croce di Cristo? Così, una piccola riflessione, poi dopo lasciamo il tempo per la vostra preghiera. Che cosa non è la croce di Cristo secondo Paolo? Che cosa non è la croce di Gesù? Non è una legge universale alla quale tutti, Gesù compreso, siamo inevitabilmente sottomessi. Per soffrire non è necessario essere cristiani. Quella del cristiano non è la croce sofferenza a cui tutti sono sottoposti, è invece la croce di Gesù. Su questo davvero dobbiamo essere molto chiari. È la croce di Gesù. Anche il comando di Gesù, noi in Marco 8, paralleli, abbiamo sentito recentemente, di prendere la propria croce, si riferisce alla croce di Gesù che va fatta proprio. Quella proposta da Gesù a ogni singolo cristiano. Dunque nessuna celebrazione della sofferenza come tale, bensì celebrazione dell'amore di Gesù che è arrivato fino a morire in croce. Celebrazione che può essere fatta unicamente da chi crede in Lui. Noi seguiamo la croce di Gesù, cioè vogliamo imparare da Gesù a donare la nostra vita come ha fatto Lui, fino in fondo. E di conseguenza poi, certo, c'è il dolore, la sofferenza, la croce, la morte, però come conseguenza del nostro desiderio di un amore che arriva fino in fondo. Prendo e tengo sulle spalle la croce di Gesù, ossia quella che Gesù ha destinato a me personalmente, oppure una croce scelta arbitrariamente da me stesso. Quella che Gesù ha destinato a me personalmente vuol dire, ecco, che in ogni momento della vita Gesù mi chiede di cercare di amare il più possibile. La croce è il sapere cogliere ogni occasione che la vita mi mette davanti per crescere nell'amore. Ogni occasione è un'opportunità per crescere nell'amore. Gesù mi aiuta a rendere ogni occasione della mia vita un'opportunità per crescere nell'amore. Questa è la croce del Signore. Ogni occasione che la vita mi mette davanti, bella o brutta, brutta in modo particolare, è difficile, faticosa, a volte dolorosa, dolorosissima, ecco, il Signore mi dice, guardala davvero con me e io ti aiuto a rendere quell'occasione un'occasione di crescita nell'amore. Questo il Signore ci dona. Non è l'esaltazione della sofferenza per la sofferenza, lo dicevamo già anche io l'altro giorno. Seconda cosa, la croce non è un evento soltanto transitorio, come se Gesù avesse vissuto quel momento con la sicurezza di chi ha un asso nella manica da estrarre al momento giusto. Pensare così equivarrebbe a sottovalutare la drammaticità della passione e dell'agonia di Gesù. Non distingue tra la morte di croce patita liberamente da Gesù e l'atto della risurrezione che la maggior parte dei testi del Nuovo Testamento attribuisce a Dio Padre. Non spiegare, perché i Vangeli tengono tanto a sottolineare che il risorto appare con le piaghe della sua morte in croce. Il Cristo risorto non avrebbe un volto se non fosse il volto di Gesù crocifisso. Ecco, questo non è una cosa, un passaggio, no, la croce fa parte davvero del mistero della croce e della risurrezione insieme. È una moneta unica che ha queste due facce inscindibili, di croce e di risurrezione. Sempre, per tutta la vita, fino in fondo. Non è che dici, aspetto, stringo i denti, passo questo, dopo ci sarà. No. Dopo c'è sempre ogni giorno da affrontare croce e risurrezione insieme. È il mistero pasquale. E Gesù, ecco, unendoci, stando uniti a Gesù, ecco, siamo aiutati a vivere questo percorso, questo cammino. Affermo nella fede che il suo centro è Gesù crocifisso, considero la crocifissione di una parentesi da chiudere, una sventura da dimenticare, un incidente di percorso da censurare. La croce di Cristo non è un valore per se stesso, è un valore, e che valore? Esclusivamente perché mi fu appeso Gesù, la sua persona. Il crocifisso non è la croce, è Gesù che vi sta sopra. Il crocifisso dovrebbe essere sempre scritto maiuscolo per indicare Gesù che fu crocifisso. Se non fosse Gesù ad essere stato crocifisso, la croce non avrebbe alcuna efficacia salvifica per noi. Saremmo ancora schiavi dei nostri peccati e perciò non redenti. Allora, amo Gesù crocifisso o la croce? No? Gesù che ha sofferto sulla croce o la sofferenza in se stesso? ritengo che sia essenziale l'amore per Gesù in ogni situazione in cui venissi a provarmi, anche nella condizione limite della sofferenza, oppure ritengo essenziale mettere alla prova il mio amore per Gesù attraverso la sofferenza. Non devi dimostrare niente al Signore, devi solo chiedere umilmente al Signore di vivere con il più amore possibile ogni situazione che sto vivendo, Signore. No. Che cos'è la croce di Cristo, invece? Ecco, e questo è il 3 spunti. La croce di Cristo è un'anticipazione del giudizio finale, in qualche modo. Esso opera la separazione tra coloro che perdono se stessi e coloro che sono salvati da Dio, che si lasciano salvare da Dio. In questo senso è una spada a doppio taglio, come dice la lettera agli Ebrei, la croce del Signore. La Chiesa è la comunità di quanti accolgono Gesù crocifisso quale principio della loro esistenza e quindi si lasciano salvare da Dio. Quanti invece lo rifiutassero consapevolmente, liberamente, definitivamente, si fabbricherebbero l'inferno con le loro stesse mani e Dio non c'entrerebbe assolutamente nulla. Perché se lo costruirebbero loro l'inferno, chiudendosi in modo così tenace a questo dono che il Signore vuole ci dare. Allora, credo che Dio fa tutto quel che può per salvare tutti, oppure penso che salvi alcuni altri e li mandi alla dannazione. Credo veramente che il paradiso è ciò che Dio vuole, che l'inferno è la possibilità contro la quale Dio combatte fino all'estremo, ossia fino al limite del rifiuto da parte della libertà umana, di assecondare le sue iniziative d'amore. Secondo punto, la croce di Cristo è l'evento che crea carità, che crea comunione, fraternità fra tutti i membri della Chiesa. La Chiesa riconosce come proprio unico fondamento Gesù Cristo crocifisso. La Pasqua, l'Eucaristia. Solo Cristo è morto per noi, nessun altro. Dunque circa Gesù crocifisso non c'è pluralismo che tenga per noi, che siamo fieri di credere in Lui. La croce di Cristo è principio di uguaglianza in quanto tutti siamo ugualmente salvati dal Signore Gesù morto in croce. Allora, qualche domanda anche molto. La fraternità tra i membri della nostra parrocchia è generata dalla contemplazione di Gesù crocifisso o da altri valori meno fondamentali? La sostanziale uguaglianza tra noi è affermata sulla base della morte di Gesù in croce per obbedienza al Padre, per amore degli uomini? Oppure sulla base di diritti anche sanzionati dal consenso più o meno generale, no? Ecco, per noi cristiani davvero l'elemento, il chiodo, l'elemento fondamentale è proprio quello, ciò che ci rende tutti, sotto il peccato e sotto, ma nello stesso tempo sotto la grazia, è proprio la croce del Signore. È l'evento che crea carità, comunione, fraternità, fratelli tutti, dice Papa Francesco, fratelli tutti, per i meriti, per il dono della croce del Signore. La croce di Cristo è l'evento che fa vivere spendendosi per gli altri con amore. Se Gesù non tende ben stretta, sfruttando il proprio vantaggio, la sua uguaglianza con Dio, se in perfetta libertà consumò questa uguaglianza una logica di solidarietà e condivisione fino a diventare una creatura umanamente bisognosa e dipendente, se messo alla prova come un uomo qualunque, si umiliò in perfetta sottomissione, con ferma fiducia nel Padre e con lo stile del servizio agli uomini, se fu obbediente al Padre fino a una morte infamante. Se è vero tutto questo, la Chiesa potrebbe autoconservarsi, autocontemplarsi narcisisticamente? Privilegio della Chiesa essere germe, segno e strumento della salvezza definitiva. Ma la sua deve essere una vita nascosta con Dio in Cristo. Ecco, anche tutto questo, a volte questa esagerazione su... Forse non è secondo il Vangelo. Chiesa è un umile segno dell'amore del Signore per tutti. Quindi rifuggiamo da quelle manifestazioni anche troppo come dire, clamorose che fanno dire ma cristiani sono, siamo in tanti, siamo... adesso meno male che non è più così, non siamo più in tanti, non siamo più potenti, perdiamo tanti pezzi, ma chissà, mi verrebbe da dire, da un certo punto di vista, meno male, perché e c'è una contraddizione obiettivamente, cioè da una parte leggiamo il Vangelo e leggiamo queste cose qua, e dall'altra parte poi dopo godiamo da matti tutte le volte che la Chiesa risulta così, no? Una Chiesa in qualche modo forte, che si fa sentire, autorevole, vincente, potente, mamma mia, non è, o no, non lo so, adesso capisco di toccare anche delle cose un po' delicate, però davvero, ecco, se ne leggessimo la vita di questi 2000 anni, sì, forse adesso entreremo, io penso, in un periodo dove ci stiamo ridimensionando tanto e lo faremo sempre di più, ma meno male, se, il Signore ci rende più autenticamente la sua Chiesa, no? Al tempo di Paolo non avevo neanche una chiesa dove andare a pregare, pregavo nelle case perché ovviamente non avevo neanche la possibilità di avere un luogo di preghiera, e noi abbiamo, nella storia, adesso costruito meraviglie, no? di chiese, di luoghi sacri, abbiamo una ricchezza di... Però questo qua anche agli occhi di chi ci guarda dice, ma voi da una parte predicate così, dall'altra poi dopo però avete un'abbondanza di... Adesso non voglio entrare in discorsi che susciterebbero, però effettivamente a volte me lo chiedo, predichiamo il Vangelo, diciamo nel Vangelo delle cose così come abbiamo detto in questi giorni, e poi dopo però anche uno che ci vede dice, però tu vai in una chiesa mega dove c'è una ricchezza, uno sfarzo, dove c'è una bellezza, è bello perché Dio è bello, è vero, però insomma è anche vero che, non lo so, insomma, questo non per voler buttare giù le chiese, per carità, no? È un patrimonio importante, incredibile, che la... però certamente, ecco, se noi siamo costretti in questo tempo a ridimensionarci un po', non vediamolo come dire, allora chissà, vogliamo finire, crolla tutto, non è più il tempo di... Ma meno male se non è più il tempo di quando eravamo troppo forti. La Chiesa non ha più influenza, non riesce più a dire una parola che convince, certo, ma forse non è neanche questa la Chiesa che il Signore vuole. Non so se scandalizzo qualcuno, no. Però davvero, anche per rileggere un po' questo nostro tempo e per accettare anche un po' le fatiche che oggi ci sono, le avvertiamo tutti e sono crescenti, anche solo per il numero di cristiani che diminuisce anche nelle nostre chiese, di presenza che... rileggiamolo proprio anche in senso davvero evangelico e biblico, proprio recuperiamo la bellezza, la libertà, l'autenticità di una chiesa che sarà un piccolo gregge, non temere piccolo gregge. Beati i poveri, dice il Signore, è la prima beatitudine, beati i poveri. Allora questo deve entrarci in testa, carissimi. Noi diciamo beati i poveri e poi dopo siamo impostati sui beati ricchi, non beati i poveri. Cioè, beati i poveri, cioè beati anche quando siamo poveri, quando c'è l'esperienza della povertà. Lì c'è una beatitudine che certo che va scoperta, che va scavata, che va... Però beati i poveri. Allora, è una chiesa povera di vocazioni, è una chiesa povera di... beati, dice il Signore. Allora, scopriamo la beatitudine che c'è nell'essere poveri. Nella sua diocesi, sì, sperimentiamo tante povertà, ma beati i poveri, dice il Signore. Non lamentiamoci, come dire, con nostalgia verso quando eravamo molti di più e molto più potenti. Ma sì... Però, insomma, forse il Signore si vuole una parola oggi, no? In questa situazione. Così. Mi sembra che ci dia questo spunto. Non è senza significato. C'è una parola, c'è Romano Penna è un lista, bravo, che dice, se la Chiesa volesse ostentare questo privilegio e imporlo autoritariamente, finirebbe solo per imporre a se stessa, tradendo quella croce da cui essa trae la sua propria identità. E Papa Francesco mi sembra che ci voglia dare proprio anche questo esempio, no? La scelta di andare in luoghi piccoli, in luoghi nascosti, in luoghi che non sono certo sotto i riflettori, ecco, dice proprio come dovremmo amare anche noi, proprio le esperienze piccole, le esperienze anche più è una logica proprio che è molto diversa dalla logica umana, ma è quello che ci rende anche davvero unici, come discepoli insieme. Non è senza significato il fatto che per Cristo si usi il tempo passato per la crocifissione, il tempo presente per la sua condizione di vissuto, mentre per la comunità cristiana si adopera il presente per esprimere la sua debolezza e fragilità, il futuro per dire la definitiva affermazione della potenza di Dio nei suoi confronti. Va bene, dopo rifletteci un attimo. La mia comunità parrocchiale cerca di vivere secondo questa logica. Il nostro servizio diaconale lo viviamo con questo spirito. Che cosa ci aiuta di più in sé? Che cosa invece ne costituisce lo spirito? Ecco, carissimi, così insomma è uno spunto, non mi sembra troppo tirato leggendo la pagina di Paolo e l'esperienza di Paolo, no? E certo arriviamo sì a una profondità di, però credo che sia anche proprio il bello del nostro essere discepoli del Signore, lasciarci condurre proprio su questo cammino.